prima lettura da San Paolo, scoprite nel finale uno dei passi più belli della scrittura, uno che mi ha sempre illuminato nella mia vita, a cui sono tanto grato. Il passo dice: ed ora dimentico del passato, non ho occhi se non per l'avvenire. Guardate, tutta la nostra fede diventa un'altra cosa che si mette alla luce, si pone alla luce di questa frase: ora dimentico del passato, ho occhi solo per l'avvenire. Significa che noi non siamo figli del passato, ma figli del futuro. Siamo persone che sono quello che saranno, non sono quello che sono stato. Noi teniamo nel nostro diritto i casellari giudiziari, dove uno dice: va bene, tu sei una persona ora libera, però sa, tu hai fatto questo, 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 questo e questo. Non capiremo mai la grazia di Dio fin quando non capiremo che ogni volta che noi siamo toccati da Dio, ogni volta che noi lo contattiamo, lui ci rifà completamente nuovo. Vedete, nel battesimo, dice la teologia ufficiale della Chiesa, che non solo sono rimessi tutti i peccati fatti anteriormente al battesimo, ma sono inesistenti. Dite voi che significa? Significa che praticamente colui che viene battezzato non è il vecchio uomo, è ricreato, ex novo. Perciò anticamente le mamme, che tenevano paura che i figli facessero troppi peccati, aspettavano che si facessero vecchi per farli battezzare. E tutti si facevano battezzare molto spesso in punto di morte. Era una trovataccia di tre soldi, però comunque questo dice bene la teologia. Cioè noi dovremmo cominciare a capire che siamo rifatti. Questa è la forza per cui possiamo sperare che dei camorristi, dei pedofili, delle persone verso cui sentiamo un senso di repulsione, queste persone saranno rifatte nell'attimo in cui incontreranno Dio. Manzoni ci ha dedicato, per i più letterati, una notte del rinominato. Ci ha dedicato a questa novità. Per cui non esiste io sono un drogato, io sono un assassino, no, io sarò domani qualcosa. Perché? Perché ho incontrato la vita. Perché vedete, se un uomo sta respirando e si mette di respirare, noi diciamo è morto. Ma se un morto che sta a terra comincia a respirare, noi diciamo è vivo. E questa è la grazia, vedete? E San Paolo ce l'annuncia con la prima lettura. Per cui bisogna avere il coraggio di fare un passo avanti, ed ecco il senso della lettura poi del Vangelo di Giovanni. Bisogna fare un passo avanti, bisogna passare dall'etica delle norme, cioè dal credere di essere governati da regole, a credere di essere invece governati dalla propria coscienza, dal proprio amore che si ha verso Dio e da Dio verso loro. Questo è il senso della donna adultera. Guardate, questo della donna adultera è uno dei passi più scombinati del Vangelo, da un punto di vista letterario, in quanto questo testo qui ci sta come il capo alla merenda in questo testo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Tutti sono d'accordo a dire che questo non è scritto dalla stessa persona che ha scritto il Vangelo di Giovanni. Moltissimi dicono: ma questo piuttosto viene alla mano di Luca. Alcuni codici dell'antichità non lo mettevano proprio in Giovanni, alcuni lo mettevano però nel Vangelo di Luca. Perché questo testo strano la Chiesa ha continuato a batterci sopra? Perché dice qualcosa di profondissimo. Guardate, come al solito ci si sperde dentro se uno comincia a studiarlo da varie angolazioni. Comunque togliamoci dalla mente l'idea della donna adultera che teneva amante, eccetera, eccetera. Questa è la banalità atroce, anche perché, vedete, il testo non dice se voglio avere o falso. Sta gente non mi dà questa donna e l'hanno portata, ma quante volte si sbaglia a fare una cosa? Quindi non c'è neppure la sicurezza che questa donna sia una adultera. Poi c'è un fatto strano, questa donna è sempre al centro, alla fine se ne vanno tutti quanti e dice, e lei stava al centro di chiesa, se ne erano andati tutti quanti. Stava là. Tu dovete avere una posizione particolare praticamente questa donna. Secondo punto, che significa adulterio nella Bibbia? Adulterio nella Bibbia non significa per niente l'adulterio matrimoniale. Adulterio è fondamentalmente un peccato teologico. Si è adulteri quando io mi comporto male mi lego al valore del mondo tradendo la fiducia del mio Dio, del mio sposo. Quindi la parola adultero viene usata per indicare le deviazioni spirituali, per indicare le eresie, per indicare il tradimento verso cose del mondo, cioè io per danaro mi metto, faccio il prete per danaro, faccio il prete per potere, per faccio il prete per avere qualcosa del mondo. In quel caso là io sono adultero. Quindi non c'è tanto nemmeno il fatto del femminile, l'adulterio, la donna adultera, è un adulterio, cioè qualche cosa che va contro Dio, qualcosa che falsifica Dio. Infatti nel Vangelo della Bibbia trovate scritto che Dio chiama il popolo eletto, tu sei una prostituta, dice il popolo eletto, tu mi hai tradito con il mondo, i tuoi amanti sono quelli che ti hanno portato i soldi, il potere, cioè questa è la scena dell'adulterio. Allora questa donna adultera, spogliamola un poco dalle vesti, diciamo, di gossip attuale, lasciamo perdere questa mentalità sottosessuata che noi abbiamo nel leggere il Vangelo e vediamo invece la sua profondità. E allora ci scopriamo che questa è la Chiesa adultera che sta ai piedi di Gesù Cristo. Siamo noi, Chiesa, che ci vendiamo per il potere, che ci vendiamo per il danaro, che ci vendiamo per tante altre cose che non hanno niente a che fare con la verità di Dio. Allora il perdono è tutto diverso, guardate. Il perdono è tutto diverso. E perciò Gesù può dire che non ha peccato scagli la prima pietra, perché tanti, tutti quanti nella Chiesa, nessuno di noi può dire io non ho peccato. Ma non è una battuta da paglietta proprio, non è che sembra un'avvocatura, diciamo, una finezza d'avvocato, che improvvisamente trova una frase con cui paralizza tutti quanti. No, perché non è perfetta la frase, sapete, bastava se fosse un bambino lì, e avrebbe detto io non ho peccato, e avrebbe scagliato la prima pietra. Ma quando lo leggete teologicamente vi accorgete che realmente nessuno di noi ha il diritto di giudicare, perché nessuno di noi in pratica è veramente coerente con l'amore di Dio. E la Chiesa allora deve essere Chiesa di penitenza. Infatti vedete la frase finale che diciamo, vai non peccare più, si può leggere, io ho portato la perfezione, ma tu porta la riconciliazione. Questo è il messaggio che Gesù dà alla fine alla donna. E questa donna porta il nome della donna genesia, che è una donna, Iune, per indicare proprio che è la realtà nuova nel mondo, la presenza di Dio nuova nel mondo. E allora che cosa vuol dire ancora questa scena? Vedete, che è dominata, facci caso, non tanto da movimenti, ma è dominata dal parlare. Vengono le persone che accusano e parlano, vengono alla donna e la donna alla fine parla con Gesù, Gesù parla con la donna e nel frattempo c'è un gesto stranissimo, Gesù che si mette a scrivere a terra. Allora ci sono delle bellissime quadri su questa scena, diciamo, che hanno, perché colpisce si dice, ma che lo facevo? Poi dice dobbiamo lapidare, quindi si metteva a fare i disegni per terra. E non vedete anche là tutto il racconto, diciamo, il ricordo di un fatto fondamentale. Voi credete che la Chiesa, dice Gesù, sta interpretando male la mia scrittura? Che la Chiesa sta cominciando a parlare di perdono a voi, giudei, oggi diremmo a voi, macchettoni e baciapille, i quali condannate le persone in base alle norme, quello ha fatto quello, quello ha fatto quello, quello ha fatto quell'altro. E la Chiesa dice, no, guardate la coscienza, come dice Gesù. Che non ha peccato, guardasse la coscienza tua, è la coscienza che non giudica, non la norma. E allora quella Chiesa lì che esprime? Esprime noi quando veramente sappiamo trattare con carità il nostro prossimo e non ci affidiamo a quelle lenti che stanno dentro i confessionali, hai fatto questo, hai fatto quello, hai fatto quell'altro, il conto della lavandaia dei peccati. A quel punto lì Gesù Cristo, mettendosi a scrivere, dice quella legge l'ho scritta io e la scrissi a Mosè sopra la terra, sopra la latte. Quindi non potete interpretarla come una legge umana, la quale chiude il cuore, la quale diventa compressiva, la quale diventa etica. La legge mia è una legge dello spirito. Infatti quando loro se ne vanno, poi si mette di nuovo a scrivere a te, cioè ora scriverò una nuova legge e la scriverò nella vostra terrestrità, nella vostra cultura. Ma una legge alla quale non diventa il centro di tutto, ma come è diventato il nostro codice di diritto canonico, nel nostro messale, ma è tutta roba che sta ferma. Dice Gesù, la mia luce io la scrivo sulla polvere della terra, perché quando viene il vento dello spirito può cancellarla se vuole. Noi amiamo mettere le lapide come le trovate in tutte le nostre chiese, qui venne, qui fece, e Gesù scrive sulla terra per dire: la mia legge non è una legge che mette le manette alle persone, non è una legge che le costringe nella loro libertà interiore. La mia legge è la legge dello spirito, del vento che soffia dove vuole. La mia legge è quella dell'amore. Io ho portato l'amore nel mondo e tu vai a portare la riconciliazione nel mondo. Questa è la conclusione del Vangelo di questo passo così celebre nella Chiesa e così strano nella sua collocazione letteraria. E allora non dobbiamo dire il Vangelo della donna adultera, ma il Vangelo del passaggio dalla legge alla coscienza. Questo è il tema. Il fatto che non si può leggere la scrittura, cioè sta scritto, come molta gente sente dire, no, sta scritto così. Perché non possiamo essere testimoni di Gesù? Per quello che sta scritto. E che la donna adultera invece ha detto, no, era scritto pure così. Ma va letto così, perché va letto alla luce di colui che scrive sulla terra, del Verbo di Dio che ha dettato la scrittura, che è venuto sulla terra e che ci ha insegnato come unico gesto alla fine l'Eucaristia, l'amore, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Vedete, dovremmo continuare chissà per quanto tempo, ma già abbiamo parlato troppo, per cui chiudiamo con questa nostra riflessione. Però io vi auguro di un fatto, siamo così alla fine della nostra quaresima, ma tornate a casa guardando la mente, torno alle parole di Paolo. Se noi riusciremo a diventare una chiesa la quale pensa alla riconciliazione e non pensa a dover scrivere sempre documenti, a dover scrivere sempre record, a dover poi fare diciamo, giudizi e mettere sentenze, ma se torniamo a una fede che nasce dal cuore, perché così ci ha insegnato il nostro Signore, se torniamo verso una fede la quale ha come suo presupposto il fatto che io mi alzo gli occhi e dico papà a Dio, e quindi so che il suo sangue scorre nelle mie vene e che il suo parlare pare si sente nelle mie orecchie, e se arriviamo a questo forse andremo un poco più tranquilli avanti. Uomini di poco conto lo siamo tutti quanti, poveri uomini li siamo tutti, è inutile che ci mettiamo bandature varie addosso e ci andiamo a intronizzare in cattedre civili o religiose, siamo tutti una massa di poveri uomini, però c'è il domani, e il Cristo è il domani, non è mai ieri, laddove noi tutto lo costruiamo su ieri. Tutto lo costruiamo sulla storicità, tutto lo costruiamo sui fatti passati, tutto lo costruiamo sulle nostre vizi, sulle nostre deviazioni. E invece c'è la santità del domani. Questo è l'invito della Quaresima. Perciò oggi la Chiesa ricorda, quando vi troverete di fronte, ecco, non a queste immagini sono transitorie nemmeno di un attimo, ma ricordate che domani all'alba ci sarà la resurrezione. E questo è tutto il cammino della nostra guerra.